Sono le 11, una buona giornata, una buona mattinata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Aprile e dintorni, la grande partecipazione al corteo nazionale di Milano, la città medaglia d'oro della Resistenza, poi il presidente Mattarella a Genova e il capo dello Stato che ha parlato di partecipazione dell'Italia che non può permettersi l'astensionismo crescente. Ma poi accanto al 25 aprile antifascista c'è stata una serie di episodi che hanno fatto pensare alla forza della campagna politica contro l'antifascismo in questo paese. Penso a quanto accaduto a Dongo, ad Ascoli Piceno, a Roma, al cimitero acattolico e poi Cinisello Balsamo, Domodossola e altri comuni in giro per l'Italia, dove il filofascismo si è mostrato in tutta la sua arroganza. Anche le parole di Meloni, la Presidente del Consiglio, per il 25 aprile in qualche modo c'entrano, lo vedremo poi più avanti nel corso della trasmissione. In questo clima ha fatto irruzione in queste ore, proprio in queste ore, un preoccupato appello di oltre 250 giuristi e giuriste sul decreto cosiddetto sulla sicurezza. La destra, che si mostra allergica alle celebrazioni della resistenza al nazifascismo, è la stessa che ha pensato, costruito e approvato questo decreto. Cito una prima frase dall'appello. Ci sono momenti, scrivono i giuristi e le giuriste, ci sono momenti in cui accadono forzature istituzionali di particolare gravità, di fronte alle quali non è più possibile tacere. Qual è la grave forzatura? Di fatto il governo ha scippato, potremmo usare questo verbo, al Parlamento l'esame del disegno di legge sulla cosiddetta sicurezza, appunto, e l'ha trasformato in un decreto legge, da disegno di legge a decreto legge, e i giuristi scrivono: in questa occasione la violazione è del tutto ingiustificata e senza precedenti, dato che l'iter legislativo ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione era ormai prossimo alla conclusione. E a un certo punto è intervenuto il plateale, così si scrive nell'appello, colpo di mano con cui il governo si è appropriato del testo e di un compito che, secondo l'articolo 77 della Costituzione, può svolgere solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Al solo scopo, sembra che questo sia accaduto, riflettono nell'appello, per umiliare il Parlamento e i cittadini da esso rappresentati. Lunga citazione ma necessaria, intanto saluto la mia prima ospite di questa mattina che è la professoressa Anna Mastromarino, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
Anna Mastromarino è giurista, costituzionalista, insegna all'Università di Torino, è tra le firmatarie di questo documento ed è autrice di un libro uscito di recente, pubblicato da Bollati Boringhieri, che si intitola La Costituzione a pezzi. Allora, nel vostro documento, Mastromarino, voi parlate di colpo di mano compiuto dal governo e mostrate tutta la vostra preoccupazione. Che cosa vi preoccupa di più di quanto è stato fatto?
Dunque, grazie. Mi permetto solo di precisare un punto. Quel documento è firmato da più di 250 costituzionalisti, perché insieme a noi poi sono stati presentati altri documenti un po' più piccoli, diciamo, da altri giuristi, quindi il numero è assai più grande. Tutti questi documenti in realtà poi tengono insieme anche altra parte di giuristi, perché si sono aggregati, si stanno aggregando nelle ore successive, magistrati, avvocati, le camere penali. Direi che su questo punto c'è una conformità rispetto a tutti gli operatori, gli attori che se ne occupano. E ci terrei anche a dire che non abbiamo potuto tacere, perché è vero che ci sono momenti in cui il costituzionalista osserva, analizza e poi trae delle conclusioni, ma questa volta le conclusioni erano chiare e quindi siamo dovuti intervenire, perché la Costituzione prevede una serie di garanti che però possono intervenire più là. Ora sull'opinione pubblica bisognava che si sentisse anche la voce dei costituzionalisti, che in fondo è la voce della Costituzione in qualche modo, no? Di chi poi alla fine tutti i giorni si trova a doverne trattare. Dunque, perché colpo di mano? Perché ci sono delle ragioni profonde che rendono questo atto diverso da tutti gli altri. Ho sentito dire spesso, ma no, in realtà di abuso dei decreti legge se ne parla da molti anni, ma questo è un abuso diverso. Qui intanto, come si diceva, non si ha proprio neppure l'ombra delle ragioni costituzionali per cui si può intervenire. Ricordo che si interviene per motivi straordinari di necessità e urgenza. Qui manca completamente la straordinarietà, non parliamoci della necessità dell'urgenza. L'iter legislativo non solo era già incardinato in Parlamento, ma stava ormai arrivando alla conclusione. Ed è proprio questo che ci fa parlare proprio di mortificazione del Parlamento, di mortificazione del ruolo dei parlamentari rappresentanti del popolo. Era proprio come dire una hubris, così, una presunzione estrema e io mi permetto di dire un abuso di potere. Quando un organo, al di là di ogni tipo di possibilità all'interno della Costituzione fa quello che gli pare, in questo caso il governo abusa del proprio potere. E la nostra Costituzione tollera tante cose, in alcuni aspetti abbiamo deciso che ne deve tollerare troppe, ma sicuramente quello che non può tollerare è un abuso di potere nel senso di un organo che vuole non rispettare i limiti di potere che la Costituzione gli ha imposto.
Allora, mi sembra che queste parole che ho appena sentito da lei e in generale anche il tono di tutto l'appello, che lo si può trovare online, quindi è disponibile, reperibile per chiunque lo volesse leggere, i toni appunto sono molto preoccupati e l'operazione, che il governo ha fatto è appunto è intervenire su un testo che il Parlamento stava discutendo in tutta la sua autonomia, facendolo in qualche modo sparire e sostituendolo da un altro che invece ha tempi più accelerati, che deve essere convertito in legge in tempi più accelerati, 2 mesi al massimo. Un'altra questione, Anna Mastromarino, il Presidente della Repubblica Mattarella in tutto questo iter è intervenuto, almeno nella fase che ha preceduto poi la firma finale da parte del Quirinale, ha chiesto e ottenuto Mattarella alcune modifiche a quel testo, ma alla fine comunque lo ha firmato. Allora le chiedo, non aveva altra scelta, Mattarella? Poteva rifiutare invece la sua firma, sotto quel decreto?
Dunque, so che ci sono colleghi che ritengono che il Presidente potrebbe non emanare il decreto-legge e quindi non porre la sua firma. Io non sono tra questi, io credo che lui dovesse firmare e quindi questo lo dico chiaramente, è successo una sola volta ed la questione era molto diversa e che il Presidente rifiutasse la propria firma. E apprezzo che il Presidente sia intervenuto in una negoziazione. Forse mi sarei aspettata, lo dico naturalmente sommessamente, non è una critica, ma forse vista la situazione di gravità, un uso un po' più così massiccio degli altri suoi poteri, tipo l'esternazione, tipo dire un po' più chiaramente che questo decreto presentava dei limiti costituzionali, di merito costituzionale molto forti. Forse l'avrei accompagnato con una nota. Perché non è solo una questione che entro i 60 giorni entra in vigore. Il punto fondamentale è che, scusate, che entro 60 giorni può essere convertito. Il punto fondamentale è che entra in vigore subito. Questa è la caratteristica del decreto legge. Che entra in vigore subito, non ha neppure la vacatio legis. Questo è un punto interessante. Quindi forse accompagnarlo con una nota che sottolineasse tutta la straordinarietà della illegittimità di questo testo, era necessario.
Sempre in questo appello, a proposito dei contenuti del decreto, voi parlate di disegno pericoloso di repressione delle forme di dissenso. Quanto al merito, scrivete, si tratta di un disegno estremamente pericoloso di repressione di quelle forme di dissenso che è fondamentale riconoscere in una società democratica. Qui vuol dire che il governo ha proprio messo le mani nei punti più sbagliati dal punto di vista di rispetto delle regole costituzionali. Qualcuno che ci sta ascoltando probabilmente starà dicendo anche: beh, vi stupite che questo stia accadendo adesso, professoressa Mastromarino?
Sì, ora siamo davanti a un testo che io direi che fa un uso del controllo e della paura come strumento di governo. Ci ho pensato prima di dire questa cosa, che dici, magari è un po' troppo allarmista, invece io credo che sia proprio così, un uso del controllo e della paura come strumento di governo. Lo chiamano decreto sicurezza, era anche disegno di legge sicurezza, perché la parola sicurezza dovrebbe blandire, far sentire tutti noi protetti. È in realtà un termine demagogico e populista, fortemente demagogico e populista, perché siamo davanti a una tensione securitaria del nostro Stato. Se stai buono, se non protesti, se segui le regole, vedrai che vivrai tranquillo, sicuro, senza nessuno che ti mette in difficoltà. Che è come a dire: di che cosa ti preoccupi? Perché dovresti protestare rispetto a un decreto che colpisce solo coloro che sono sediziosi, che danno fastidio? Il punto è che nessuno è sicuro di non essere qualcuno che darà fastidio. Faccio solo un esempio che forse aiuterà tutti a capire meglio cosa intendo dire. Abbiamo tollerato e tolleriamo tutti come genitori, perché riconosciamo anche un senso pedagogico, gli atti, diciamo, di occupazione di un giorno, due, di certi licei, no? Un giorno in cui gli studenti occupano per manifestare delle loro, idee, sono giorni in cui i genitori, pur, cercando di spiegare, tollerano. Ecco, questo atto da in questo momento, cioè con decreto, potrebbe portare, essendo fattispecie di occupazione di locale pubblico, fino a 7 anni di reclusione per i nostri studenti. Allora, se noi consideriamo che un ragazzo di 18 anni che occupa un giorno la scuola o che partecipa a un atto di occupazione senza esserne l'organizzatore, ma che come sappiamo può benissimo capitare, può essere accusato fino a 7 anni e potrebbe essere quindi condannato. Questo significa, a mio parere, che da oggi tutti i genitori, anziché tentare una via pedagogica di quello che è sempre stato il dissenso giovanile, invece diranno: no, tu non lo fai perché? E questo abituerà lo studente che in questo paese non si protesta, è meglio non avere una voce dissenziente. Se a noi tutto questo pare un atteggiamento, come dire, consono alla nostra Costituzione, che invece crede nel pensiero critico, che invece crede nella voce contraria, che invece crede nelle forme del dissenso, allora credo che il problema non stia nel decreto, ma stia in quello che noi crediamo della nostra Costituzione.
E quindi possiamo dire che è chiarissimo da questo punto di vista l'esempio rispetto a quella frase forte che lei ci diceva un momento fa, quando si riferiva al decreto chiamandolo uso del controllo e della paura come strumento di governo. Abbiamo ancora 2 minuti, Anna Mastromarino, prima di salutarla, costituzionalista all'Università di Torino, perché c'è un'ultima cosa che riguarda questo appello, appunto, che lei ha firmato insieme a tanti altri suoi colleghi, riguarda i principi costituzionali. Costituzionali che vengono in qualche modo toccati, stravolti, compromessi dalle disposizioni di quel decreto. Ci può fare due esempi, due?
Sì, certo, il primo è quello che dicevo, entra in vigore subito con delle norme penali molto vaghe, ma che sono già in questo momento attive, quindi non c'è minimamente il tempo per conoscere la legge, e la ragione per cui i decreti-legge non si usano nell'ambito penale, e quindi non si ha il periodo per conoscere la legge. Lei sa benissimo che in Italia la conoscenza della legge è presunta, perché ci sono dei periodi in cui la legge, pur essendo già attiva, non è, cioè essendo stata promulgata, non entra in vigore. Ma poi, per esempio, vengono completamente equiparati i centri, come dire, ciò che avviene come dissenso passivo nelle carceri, nei centri di detenzione, con invece gli atti di rivolta attiva. Quindi anche questo è un altro punto. Poi pensi al DASP urbano. Oggi la denuncia del questore è equiparata a coloro che sono stati condannati. Ciò significa che tutto il discorso che tante volte abbiamo fatto sull'equiparazione sulla presunzione di innocenza fino a prova contraria e via dicendo, per la limitazione della libertà personale non vale più. L'articolo 13 è quello che da altre parti viene chiamato l'articolo dell'habeas corpus. Stiamo parlando di secoli di storia e di stato di diritto che in un attimo con un decreto legge vengono comunque marginalizzati. Ora ci aspettiamo che naturalmente il decreto legge trovi poi una conversione in legge, l'iter è ancora lungo, ma era necessario iniziare a dire qualcosa perché non sembri che tutto va bene, perché non va tutto bene.
Sono le 11:15 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare, e quella che avete appena sentito con questa sua diagnosi molto preoccupata sul futuro è la professoressa Anna Mastromarino, costituzionalista all'Università di Torino, tra le firmatarie del documento appello di cui abbiamo parlato in questa prima parte della trasmissione sul cosiddetto decreto sulla sicurezza, autrice Anna Mastromarino di La Costituzione a pezzi, che è un libro uscito proprio in questi ultimi giorni e pubblicato da Bollati Boringhieri. Professoressa Mastromarino, io la ringrazio per essere stata qui con me e la saluto. Come mai non la sento? Giusto per un ultimo saluto, eccola qui. Buonasera, buona giornata e
buona
a presto.
Buona giornata a tutti voi, a tutte. Arrivederci,
grazie,
a presto.
Grazie ad Anna Mastromarino. Adesso noi ci spostiamo soltanto leggermente di poco dal centro del ragionamento che è stato fatto poco fa da Anna Mastromarino. In particolare quando, parlando di questo appello e del suo contenuto, appello contro il decreto sulla sicurezza, ha parlato di uso del controllo e della paura come strumento di governo. Abbiamo iniziato la trasmissione facendo ancora riferimento al 25 aprile, facendo riferimento non solo alla grande manifestazione che c'è stata a Milano, le mobilitazioni nel resto del paese, ma anche a quegli altri episodi di filofascismo in qualche modo che si sono manifestati in giro per l'Italia. Giusto un elenco rapido, dongo, la celebrazione dei gerarchi uccisi e soprattutto l'onore alla memoria di Benito Mussolini fatto da un gruppo di nostalgici nella giornata di ieri, e c'era, per manifestare contro quel presidio, c'era anche una manifestazione antifascista. Ascoli Piceno, la panificatrice identificata dalla polizia perché aveva esposto sul suo negozio uno striscione, un cartello che, oltre ad inneggiare all'antifascismo, parlava appunto della resistenza. E poi ancora un altro episodio, quello di Roma, al cimitero acattolico, un gruppo di militanti di Rifondazione Comunista che vuole entrare al cimitero per andare ad onorare la memoria di Antonio Gramsci, e però gli viene vietato la possibilità di far entrare anche le bandiere rosse perché, dice la direttrice del cimitero, sono bandiere divisive. E poi tanti altri luoghi in cui appunto il contrasto alla memoria e all'antifascismo si fa sempre più forte: Cinisello Balsamo qui alle porte di Milano e poi ancora Domodossola e altri comuni d'Italia. Allora saluto e do il benvenuto al mio ospite di questa mattina, il secondo ospite, che è il professor Marco Revelli. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti voi.
Sociologo, storico. Allora, professore, il fenomeno non è un fenomeno nuovo, ma con il governo della destra di Giorgia Meloni, e cioè del partito che ha ancora la fiamma missina nel proprio simbolo, si è in qualche modo intensificato, no? Dicevamo, molti sindaci, la stragrandissima maggioranza sono tutti sindaci di destra, hanno tentato ancora una volta anche in questo 25 aprile di smontare un po' la festa della liberazione dal nazifascismo, e l'hanno voluta rendere in qualche modo clandestina, no? Questa destra ha legittimato politicamente il controllo di polizia, ad esempio, contro chi manifesta antifascismo, e questo è quanto accaduto appunto ad Ascoli Piceno. Professor Revelli, rendere l'antifascismo clandestino, cominciamo da qui, perseguibile, sembra si sia fatto un passo avanti, ulteriore rispetto a quella modalità che era quella di dire l'antifascismo è divisivo e quindi per questo non ne parliamo.
Sì, sicuramente un brutto passo in avanti, lo sapevamo, ce l'avevano detto in tutti i modi che l'antifascismo e in particolare quel giorno che rappresenta perfettamente il progetto e la vittoria antifascista, il 25 aprile, davano fastidio a questo governo, al partito Fratelli d'Italia, che è quello più direttamente legato per origine al neofascismo, ma a tutte le componenti di questa maggioranza. Ce l'avevano detto in tutti i modi, che non lo sopportavano. In questi giorni si è fatto un passo in avanti, intanto perché è stato lanciato un messaggio generale dalle autorità di governo, da un ministro che parlava a nome di tutti, quell'invito alla sobrietà, quell'infelicissimo termine utilizzato, come se appunto il 25 aprile fosse tradizionalmente una festa sguaiata, una festa quasi un rave per certi versi, una manifestazione di ubriaconi, che, come dire, è il retropensiero di questa gente. Ma poi una disseminazione di micro episodi che parlano per certi versi in modo persino più preoccupante di queste esternazioni di indegni rappresentanti del nostro paese, questi micro episodi, quello insopportabile, sinceramente insopportabile per qualsiasi cultura democratica di Ascoli Piceno, una fornaia identificata perché ha esposto un messaggio sulla bellezza dell'antifascismo, ma ci rendiamo conto? E poi appunto gli episodi
che ci sono stati in tantissimi altri comuni, come dicevo. Voglio chiederle ancora una cosa, professor Revelli, prima di salutarla, perché purtroppo ci restano 5 minuti soltanto da qui alla chiusura della trasmissione. Tra le diverse voci che si sono sentite in questi giorni, anche durante la vigilia del 25 aprile, quella di Pierluigi Bersani, ma non solo lui, anche in qualche modo forse lo stesso Presidente della Repubblica con quel suo appello contro l'astensionismo, c'è stata un'invocazione alla mobilitazione. La stessa panificatrice di Ascoli Piceno in qualche modo si è mobilitata, atto di militanza, di presenza, accompagnata a una riflessione, ad un ragionamento. Ci si è chiesti molto in questi giorni se la chiave per il futuro non sia proprio quella della partecipazione, dell'attivismo, dell'essere in qualche modo protagonisti, facendo un passo in più rispetto alla necessaria testimonianza. Cosa ne pensa?
Sì, non c'è dubbio che le manifestazioni, nonostante appunto il tentativo di mettere la sordina, le manifestazioni del 25 aprile sono state particolarmente partecipate e con una intensità di passione che non era riscontrabile negli anni precedenti. C'è la sensazione che è stato colto il fatto che un limite è stato superato da parte di chi governa e di chi vorrebbe riportarci indietro di 80 anni. Noi abbiamo fatto il solito incontro a Paralup, la borgata partigiana dove è nata la prima formazione partigiana in Italia. Mai come quest'anno c'è stata tanta gente così, come dire, intensamente appassionata, gente, come dire, che avvertiva il senso di festa dello stare insieme e il senso della propria mobilitazione in questo momento. Dovremmo però, come dire, non limitarla a un giorno solo, dovremmo cogliere questo segnale, che una soglia è stata superata, hanno esagerato e non dobbiamo mollare nella mobilitazione.
Professor Revelli, io la ringrazio per queste sue riflessioni, ragionamenti, ci ritorneremo sicuramente, perché il tema è parte dal 25 aprile, ci è ruotato attorno in questi giorni, ma ha una sua permanenza e immanenza a prescindere forse da questo importantissimo contesto. Grazie e buona giornata.
A voi.
Per concludere voglio soltanto ritornare a laddove abbiamo cominciato questa mattina, cioè dire con questo appello dei costituzionalisti contro il decreto cosiddetto sulla sicurezza che è in discussione in Parlamento, in qualche modo imposto dal governo al Parlamento che stava esaminando un testo gemello ma con minore urgenza o ordinaria urgenza, potremmo dire, anche se le due cose fanno un po' a pugni una con l'altra, ma comunque di quello si è trattato, un ordinario iter parlamentare che viene accelerato a causa e come conseguenza di una imposizione, di una volontà del governo. Dicevo, tra i firmatari di questo appello ci sono tantissimi costituzionalisti, dicevamo oltre 250, vi leggo giusto i primi nomi che vengono messi tra i firmatari, che sono quelli dei promotori: Ugo De Siervo, Gaetano Silvestri, Gustavo Zagrebelsky, Enzo Cheli, Paolo Maddalena, Maria Agostina Cabiddu, Vittorio Angiolini, Roberto Zaccaria e Roberta Calvano. Questi sono i promotori di questo appello. Chiudiamo la trasmissione di oggi con un promemoria importante, prima di dare la linea a Dira Rubini per CALT e prima anche di salutarvi e darvi appuntamento a domani alle 11 come sempre con Pubblica, il promemoria.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno. 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte info su radiopopolare.it.